Bene, buongiorno. Oggi è giovedì 5 maggio. Siamo arrivati all'inizio di maggio, seconda puntata di questa settimana e parliamo di Letta, perché questa mattina Letta ha dato un'intervista a Repubblica che ci aiuta un po' a ripercorrere i temi più importanti di questi ultimi giorni. Perché? Perché è un'intervista un po' a tutto campo. Ovviamente si parla molto della guerra, si parla molto delle sanzioni che l'Europa vorrebbe aggiungere alla Russia per contrastare, diciamo, l'avanzata della Russia nella guerra in Ucraina, però all'interno dell'Europa non c'è unanimità e per alcune decisioni, come sapete, è necessaria l'unanimità, ma l'Ungheria di Orbán si oppone strenuamente, tant'è che Letta dice forse è il momento anche di rivedere questi meccanismi di approvazione, rivedere anche il metodo dell'unanimità per alcune tematiche, così anche da dare più forza all'Europa, perché una delle critiche che vengono mossi in questo momento è che l'Europa in realtà non riesce ad avere una linea comune sulla guerra e che questa la porti anche ad essere un po' subalterna all'America. Che sia così, forse lo vedremo, come diceva qualcuno, in futuro, i posteri decideranno se è così. Intanto però l'Europa sta facendo qualcosa, sta facendo delle proposte, delle mosse e i soliti noti, diciamo, si ritrovano un po' a opporsi. Questi soliti noti sono l'Ungheria e Orbán, appunto, che come sappiamo ha diversi fan in Italia, tra cui la Lega. Vincent, ci ritroviamo di nuovo con la Lega che ha dei fan un po' discutibili perché prima era Putin e poi ha pagato le conseguenze con una figuraccia a livello internazionale, con quella famosa conferenza stampa in cui il sindaco del paese ucraino aveva mostrato la t-shirt di Putin indossata da Salvini davanti al Cremlino e probabilmente ci ritroveremo probabilmente con una situazione altrettanto imbarazzante tra un po', quando ci ritroveremo come unico fan dell'Ungheria proprio Salvini.
Siamo un popolo di idoli, cioè, tu hai detto fan, no, gli idoli. Allora, l'idolo numero uno di Salvini, di una certa destra in Italia, anche di Giorgia Meloni, che adesso fa finta, insomma, di aver dimenticato, era questo Vladimir Putin che regna incontrastato per 23 anni, dopo aver, insomma, fatto tre o quattro guerre, questa è la quarta guerra, sparizione improvvisa di 31 suoi oppositori, giornalisti, opinionisti, blogger, eccetera. Ecco, dopo 23 anni si ritrovano dalla parte sbagliata della storia, come minimo. E adesso è difficile uscire dall'angolo di questa. Siamo nel regno del non detto, ecco, non definito, ecco, il paradosso di essere nazionalisti e di appoggiare altri nazionalisti è che due nazionalismi insieme non esistono, insomma, perché poi ognuno pensa al proprio interesse. Sulle sanzioni ti devo dire che comunque l'Unione Europea ancora non ha una linea condivisa né con Bulgaria e Ungheria, che si sono opposti a questo nuovo pacchetto di sanzioni che tra l'altro sono posticipate, nel senso che fra 6 mesi dovremo rinunciare al petrolio, fra 6 mesi dovremo rinunciare ai derivati che la Russia dà all'Europa. Pensate, il 67% del petrolio finlandese è russo, l'Ungheria anche oltre il 60%, la Polonia. L'Italia, misero 13%, potremmo rinunciare al petrolio facilmente, non al gas, ne siamo ancora molto dipendenti. È un doppio filo, un doppio filo. La Russia intanto anche sta cercando altri mercati, perché non è che sia così insomma
sono,
anche
sono delle sanzioni un po' che vogliono minacciare quello che faremo, no? Visto che
minacciare
se poi si applicheranno tra mesi è come
è
dire,
un po'
guarda
postdatato.
Putin, se continui così
Ho
metteremo
capito,
l'embargo al
ma
petrolio.
non fanno paura per ora, non fanno paura per ora e non è una minaccia reale, anche perché fra 6 mesi quanti altri morti dobbiamo vedere, quante altre guerre, bombe, distruzione dobbiamo sopportare. La guerra, secondo me, deve finire presto, quindi o diplomazia a tutti i costi, che è la via, no, capeggiata in Italia da Orsini e compagni, diplomazia a tutti i costi, cioè andare da Putin: no, per favore, smetti di bombardarci, smetti, per favore, cosa possiamo fare per te? Mi metto con la testa sotto i piedi, insomma, una cosa del genere. Regalargli magari Lugansk e Donbass con un plebiscito farlocco di quelli che piacciono a Putin, alla Russia, da quelle parti. Oppure vincere la guerra. Cioè, non c'è un'alternativa,
Esatto.
non c'è una via di mezzo. Dici, bivacchiamo, facciamo un po' a Kirill, gli togliamo i conti bancari, Svizzera. Cioè, ma non si decide così. Cioè, non sono sanzioni definitive. Cioè, o prendi un po' di esercito NATO e vai in guerra definitivamente, li fai fuori, sti russi, e vediamo se possono sganciare, se sganciano la bomba atomica. Vediamo se li sganciano questa bomba atomica.
Allora, hai detto una cosa, diverse cose condivisibili, altre meno come quella sulla bomba, però sul piano diplomatico è giusto perché in realtà si va a discutere, questo non lo dico perché sono un esperto diplomatico, ma perché vedendo un po' i precedenti e un po' altri casi in cui la diplomazia ha cercato di trovare una soluzione, la soluzione la trovi quando gli equilibri di partenza sono cambiati. Proprio perché sono cambiati, una delle due parti magari si è più incline a dialogare. Quindi possono essere cambiate le condizioni di partenza, ovvero la guerra ha avuto un'evoluzione, oppure una delle due parti è in difficoltà per un qualche motivo. Ma per arrivare a questo punto, in qualche maniera si va davanti o con, come dicevi tu, l'esercito e quindi la guerra, facendo degli avanzamenti da un lato o dall'altro, oppure facendo funzionare delle sanzioni che possano dare possono mettere in difficoltà una delle parti, in questo caso la Russia. Bene, come dicevo dall'inizio della puntata, volevo utilizzare un po' l'intervista di oggi di Letta Repubblica come canovaccio di questa puntata, perché tocca diversi argomenti che sono poi gli argomenti che hanno animato un po' il dibattito di questi giorni, e uno in particolare è proprio quello dei giornalisti e opinionisti russi vicini a Putin che stanno prendendo, diciamo, cittadinanza fissa nei nostri talk show. E Letta dice una cosa, diciamo, molto semplice. Dice: ok, nel nostro paese è l'unico paese che si mette sullo stesso piano l'aggressore e l'aggredito. Quindi si fa una par condicio come se fossero dei partiti, quando questa par condicio per lui non dovrebbe esserci, perché appunto chi parla è aggressore e aggredito. C'è pure un'altra distinzione: il fatto che chi parla molto spesso sono degli opinionisti, alcuni sono semplicemente filorussi, quindi esprimono un'opinione legittima, come legittima può essere un'opinione data in un paese democratico, altri sono chiaramente personalità pagate. Dichiaratamente pagata dal Cremlino, perché sono funzionari di Mosca e quindi della propaganda russa. Stiamo sbagliando qualcosa in questi talk show? Voi mi direte, non è la prima volta che sbagliamo qualcosa nei nostri talk show italiani. Che ne pensate, Vincent?
Mi inviti a nozze, mi inviti a nozze. Allora, io sono sempre stato per la libertà di parola, per carità. Guarda, mi ero persino opposto a Twitter e a Facebook che avevano zittito Trump, cioè un grandissimo bugiardo, un politico bugiardone. No, ma quale politico non fa propaganda? Quale politico non dice bugie o comunque racconta la sua versione della storia? Qui il problema è che abbiamo delle persone sedicenti, giornalisti. Sedicenti giornalisti che vanno nelle trasmissioni televisive e raccontano la loro versione. Come minimo ci vorrebbe sotto un bel messaggio, un bel messaggio sotto, no? Come sui pacchetti delle sigarette, nuoce gravemente alla verità, ecco, questo racconto, questa versione. È come invitare in una trasmissione un negazionista. No, un negazionista, tu lo inviti, ma è ovvio che se è un negazionista non si tratta di opinioni, cioè sta negando la realtà. In Russia, dopo 23 anni di regime di Putin, vivono in una realtà completamente parallela, anche Lavro, parlano di un... quella è la loro realtà, cioè è un sistema mediatico completamente affidato al governo, anzi a Putin, all'establishment di Putin. Pensate a quello che accade in Italia, cioè comunque abbiamo la RAI, abbiamo più partiti che partecipano al palinsesto RAI, che comunque è di emanazione governativa, però ci sono più voci, anche se poi dopo stabilire la differenza tra Lega e Giorgia Meloni e Forza Italia, insomma, ma a volte anche delle frange del Partito Democratico, è un po' difficile, insomma, però più o meno c'è una parvenza di democrazia, ecco. Ma lì completamente asservito all'immagine di Putin all'establishment di Putin, ecco, quindi non puoi paragonarlo, quindi come minimo dovresti mettere dei sottotitoli, diceva, nuoce gravemente alla realtà. E il contesto nei talk show, il problema è, non è approfondimento giornalistico.
Il disclaimer mi piace molto.
Il disclaimer, tu dovresti mettere un disclaimer, anch'io ero a favore di Trump, di Trump non doveva essere bannato, soprattutto su Twitter, che per me è stato molto sempre più... Cioè, insomma, per la libertà di parola, spero che adesso Elon Musk lo rifarà tornare su Twitter con un metti sotto un bel messaggio: guarda, questi sono dei media verificati, qui puoi verificare delle fonti reali, e lui sta dicendo delle bugie. Ecco, semplicemente ma se il conduttore si pone neutrale, cioè in questa storia l'abbiamo detto dalla prima puntata dell'invasione russa, cioè in questa storia non ti puoi dichiarare neutrale. Perché è come stare discutendo di... cioè c'è una rapina in corso, ci sono degli ostaggi, delle persone sono già morte e tu stai discutendo dei diritti dei rapinatori, delle ragioni che l'hanno portato a fare una rapina sanguinolenta, sanguinosa, a sparare e a derubare. Cioè, insomma, non ci dovrebbe essere proprio dibattito, dovremmo essere tutti al fronte ad aiutare gli ucraini o attraverso gli aiuti umanitari o militarmente a cacciare fuori i russi dal loro territorio. Ragazzi, non stiamo scherzando, non ci dovrebbe essere dibattito, anche noi. Chiudiamo questo podcast, mettiamoci la nostra bella divisa, un Kalashnikov, oppure armiamoci di tanti aiuti alimentari, eccetera, e andiamo ad aiutare gli ucraini di Mariupol, di Odessa, che sono sotto attacco. Dai, scherziamo.
Bene, per oggi è tutto. Credo che sia giusto darsi un appuntamento a martedì prossimo. Questa settimana abbiamo parlato molto molto di televisione, la settimana prossima parleremo di altro, forse Vincent ci prepara.
Sì, no, volevo, sì, stavamo pensando ad una puntata speciale. Il 10 maggio esce in tutte le sale italiane il documentario, in tutte le sale anche internazionali, in Europa, in tutto il mondo esce il documentario di Navalny. Navalny poteva essere il 32esimo oppositore di Putin, giornalista, blogger, opinionista contro il regime putiniano, poteva essere il 32esimo morto in circostanze misteriose, invece no, è sopravvissuto ad un avvelenamento, adesso è in prigione, sta scontando 9 anni di carcere, ed esce un documentario, insomma, che parla della sua storia
e ne parleremo.
Della sua realtà dei fatti, della sua versione dei fatti. È uno dei più grandi, forse è l'unico adesso ad essere il vero grande oppositore di Putin, e ha una rete sul territorio, insomma, di suoi come si dice, sostenitori importanti in Russia, una delle poche reti conclamate che si oppongono apertamente al regime di Putin con tutte le difficoltà del caso. Quindi volevo fare una puntata speciale martedì in occasione del lancio di questo documentario che sarà poi nelle sale.
Ok, allora a martedì. Ciao.
A martedì, a lei.